Le 22 minuti di Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. La smentita al governo italiano ha anche di clamoroso. Paragon Solutions, la società israeliana che produce il software spia usato per controllare, è la notizia di questi giorni, giornalisti, attivisti pro-migranti, ha annunciato di avere rescisso il contratto che aveva con una nostra agenzia di intelligence e una nostra forza di polizia. Solo ieri il governo, ieri sera, negava coinvolgimento di organi di Stato. E la cosa significativa è che Paragon Solutions, i suoi servizi, afferma di darli esclusivamente a stati democratici e solo per la lotta al terrorismo e alla droga. E qui è implicito, insomma, il giudizio sull'utilizzo di questo software da parte del nostro governo. E c'è stato il caso dello spionaggio dell'agenzia di spionaggio a Milano, e c'è stato il caso dello spionaggio del capo di gabinetto di Giorgia Meloni, adesso questo è il contesto più ampio, quello della Libia. Il caso Al-Masri ancora è caldo. C'è davvero di che preoccuparsi per come si stanno comportando i nostri vertici politici. Buonasera Enrico Borghi, componente del COPASIR di Italia Viva.
Buonasera.
Allora, vi ritroverete di nuovo a chiedere l'audizione di un esponente del governo a questo punto?
Beh, guardi, l'ho già fatto, nel senso che noi oggi come Italia Viva abbiamo posto ufficialmente una serie di questioni a più livelli, chiedendo al governo, per il tramite del sottosegretario Mantovano, che ricordo è contemporaneamente l'autorità delegata ai servizi per l'informazione e sicurezza e alla cyber security, sia di informare il Parlamento per il tramite di atti di sindacato ispettivo, di interrogazione che abbiamo depositato, sia di informative in aula che ovviamente di audizioni al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, perché quello che sta avvenendo esige un approfondimento, chiarimento e soprattutto garanzie rispetto alla tenuta democratica e all'utilizzo delle apparecchiature in maniera del tutto conforme al nostro ordinamento.
Lei parla di tenuta democratica, questo è un'affermazione impegnativa, naturalmente, Borghi. È a rischio la tenuta democratica?
Guardi, questo genere di strumenti devono essere impiegati, utilizzati a salvaguardia delle nostre regole democratiche, delle nostre garanzie, delle nostre libertà, ed è per questo motivo che si utilizzano strumenti di questa natura. Deve essere chiaro, deve essere chiarito chi sono i soggetti che nel nostro paese hanno utilizzato o hanno la possibilità di utilizzare questo genere di strumenti.
Certo.
Nell'articolo del Guardian si parla genericamente di clienti italiani e si parla di violazioni di servizio e di quadro etico che questi clienti italiani avrebbero compiuto, e quindi mi pare del tutto evidente che questo debba essere chiarito, e nel caso in cui non ci sia questo chiarimento noi siamo di fronte ad un problema evidente.
Borghi, nell'introdurla riassumevo i casi che hanno riguardato lo spionaggio e l'intelligence in questi mesi, in queste settimane, e naturalmente è clamoroso il conflitto che pare emergere attorno allo spionaggio del capo di gabinetto di Giorgia Meloni, probabilmente anche tra rappresentanti della maggioranza del governo. Allora, si possono unire i puntini secondo lei?
Ma guardi, siamo in presenza ancora di vicende tra loro slegate e che necessitano di un quadro di approfondimento prima di trarre delle conclusioni. Quello che è evidente è che comunque c'è uno stato di, chiamiamola, perturbazione del sistema, nel quale aggiungo anche il livello di polemica che è stato alzato da parte del governo tra non genericamente la politica e la magistratura, ma un attacco che è stato compiuto nei confronti del procuratore della Repubblica di Roma, Lovoi. Ricordo che nel nostro ordinamento, proprio per questo tipo di materie, cioè le autorizzazioni preventive alle intercettazioni, la Procura della Repubblica di Roma per legge deve svolgere una funzione di autorizzazione di garanzia, e lei capisce che nel momento in cui due livelli istituzionali che per legge devono cooperare fra di loro si pongono su un elemento così marcato di conflittualità, questo non può che rimandare ad alcune preoccupazioni.
Certo, anche perché qui, insomma, naturalmente noi possiamo soltanto fare delle ipotesi e bisogna farle anche in maniera prudente, però i casi sono due, mi sembra proprio a pura logica, o ci sono apparati dello Stato che agiscono per propria iniziativa con un controllo che viene a mancare, sarebbe molto grave, oppure c'è la politica che interviene, che indirizza.
Guardi, io penso, ed è quello che abbiamo chiesto, che chiederemo in tutte le sedi e nelle maniere conformi alle normative, che intanto bisogna sgombrare il campo da alcuni dubbi che stanno aleggiando nell'aria e che rischiano di intossicare il dibattito. Domando, ci sono connessioni tra queste vicende e quelle che stanno emergendo da alcune inchieste giornalistiche, oltre che giudiziarie, e che hanno fatto affiorare alcune attività di spionaggio private, sia a Milano che a Roma, che sono conosciute come caso Equalize o come Squadra Fiore?
Era la domanda che le facevo, infatti, quando le dicevo si possono unire i puntini.
Ecco, questi, per rispondere alla sua domanda bisogna rispondere alla mia domanda. E questa non può essere una domanda che resta impregiudicata o appesa per aria.
Bisogna chi deve rispondere a questa domanda?
L'autorità delegata. Il Presidente del Consiglio o in subordine l'autorità delegata che per legge ha la competenza in materia.
Tradotto, chi è l'autorità delegata?
Il sottosegretario Mantovano.
Ok, quindi siamo lì, siamo attorno alle stanze principali di Palazzo Chigi.
Beh, lo prevede la legge, non è che lo sto scoprendo io. La legge è molto precisa, peraltro nella scorsa legislatura, quando introducemmo con legge l'Agenzia per la Cyber Security, decidemmo che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che è il vertice politico dei servizi segreti, è anche il responsabile politico della cybersicurezza. Quindi in quel caso avevamo visto giusto dal punto di vista istituzionale, e in questa logica chi ha una responsabilità istituzionale deve evidentemente fornire una serie di risposte rispetto a tutti questi temi che giustamente emergono anche dall'opinione pubblica.
Senta,
e soprattutto, soprattutto bisogna sgombrare il campo in maniera assoluta da questo timore che aleggia nell'aria della possibilità di intercettare giornalisti o operatori della comunicazione, perché queste cose in un paese democratico non possono e non devono avvenire.
Serve un dibattito anche in aula, secondo lei? Il governo deve andare
assolutamente
anche in aula?
Sì. Certamente, perché qui non stiamo parlando di questioni di secondo piano. Certamente ci sono questioni che afferiscono alle competenze riservate e queste sono portate nella sede del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, ma siccome ieri il sottosegretario con un comunicato, o meglio, scusi, la nota di Palazzo Chigi ha escluso che l'intelligence italiana abbia svolto funzioni in questa direzione, quindi occorre capire chi eventualmente ha svolto questo tipo di attività, e quindi questa cosa non necessariamente deve essere discussa all'interno dal COPASIR, ma deve essere portata all'attenzione dell'opinione pubblica, a maggior ragione se i dubbi, gli interrogativi a cui facevo riferimento in precedenza dovessero malauguratamente avere una risposta positiva. Insomma, se c'è qualcuno che non ha titolo che ha preso in mano questo software e l'ha usato in maniera impropria, questo qualcuno deve essere chiamato a risponderne e il Parlamento e il Paese devono essere informati.
Enrico Borghi, grazie.
Grazie a voi.
Enrico Borghi, che lo ricordiamo, è un senatore ed è un rappresentante del COPASIR, il Comitato di Controllo sulla Attività delle Agenzie di Intelligence in Italia, il Comitato Parlamentare. Ricordavamo degli altri casi di spionaggio, tra cui insomma il più recente è quello dello spionaggio a carico del capo di gabinetto di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il caso Caputi, che è stato sollevato dal quotidiano Il Domani. E noi abbiamo raggiunto Giovanni Tizian del Domani proprio per chiedergli se anche dal suo punto di vista si può fare questa operazione e in che termini di unire i puntini, insomma di trarre un quadro d'insieme da tutte queste vicende. Ascoltiamo.
Innanzitutto è una preoccupazione come cittadino, poi anche che non tornano molte cose, cioè la versione del governo di ieri sera con una nota ufficiale della Presidenza del Consiglio in cui esclude l'utilizzo di questo strumento, di questo Trojan, è stata smentita appunto clamorosamente dall'azienda israeliana Oggi, dicendo addirittura che c'erano due contratti in essere, uno con una forza dell'ordine, con un'agenzia di intelligence. Quindi innanzitutto ora bisogna capire quale agenzia e quale forza dell'ordine. Seconda cosa, perché il governo ha mentito? Sono tutte questioni che diciamo Giorgia Meloni dovrebbe spiegare in aula parlamentare. E, tuttavia siamo abituati anche diciamo ad ascoltare molte menzogne nelle aule parlamentari, come ci dice ci racconta il caso Al-Masri, cioè del torturatore libico rimandato nel suo paese violando il patto con la Corte Penale Internazionale.
Il legame con il caso Al-Masri non è soltanto diciamo la bugia da parte dei rappresentanti della maggioranza, ma anche il fatto che alcuni degli spiati proprio di ONG quindi di immigrazione anche di Libia si occupano direttamente o indirettamente.
Assolutamente, c'è il dissidente libico che vive in Svezia che è appunto avuto questo virus informatico inoculato nel cellulare. Casarini, che è di Mediterranea, che salva vite in mare e quindi si occupa di Libia e Italia. Anche il dissidente libico si occupa di rapporti Italia-Libia e delle magagne che hanno prodotto questi accordi. E soprattutto anche in quel caso, nel caso Al-Masri, in qualche modo c'entrano i servizi, perché ricordiamoci che l'abbiamo riportato con un aereo di Stato della Presidenza del Consiglio, cioè dei servizi segreti. E quindi diciamo tutto questo è molto preoccupante, il contesto in cui siamo è molto preoccupante perché ai Trojan che servono a spiare giornalisti e attivisti si aggiungono altre molte storie.
Naturalmente poi c'è il tema della credibilità internazionale, perché la notizia di Paragon Solutions esce su un quotidiano importante come il Guardian, la notizia che Paragon Solutions lascia l'Italia sostanzialmente perché non ci ritiene all'altezza della sua policy, e questo significa certo un discredito per noi. Ma poi c'è un altro tema, Giovanni, che anche voi del Domani avete sollevato con il vostro lavoro. Pensiamo al caso di Alessandro Caputi, il capo di gabinetto di Giorgia Meloni, che è stato spiato, e lì emerge quella che sembra essere un conflitto tra apparati dello Stato e anche tra componenti del governo. A tuo parere è possibile unire puntini, e nel caso che disegno ne viene fuori?
Allora, unire i puntini sicuramente è possibile, poi se sia tutto, come dire, un disegno unico, questo non possiamo dirlo, però sicuramente possiamo evidenziare che la vicenda Paragon e Trojan sugli attivisti e giornalisti, la vicenda Caputi e quindi i servizi segreti italiani che diciamo indagano segretamente sul capo di gabinetto della Presidente del Consiglio, e aggiungo la vicenda Equalize, cioè l'indagine di Milano sul gruppo di spioni dove sta emergendo il contatto diretto di questo gruppo con uomini dell'intelligence italiana in servizio, quindi con le agenzie. Ecco, sicuramente ci rivela che qualcosa, diciamo, nel mondo dell'intelligence sta andando in una direzione che non è propria, che non dovrebbe essere quella propria di una democrazia. E, nel senso che i servizi hanno fatto tutto questo, cioè per loro iniziativa, oppure c'è una regia di qualcuno? E, quindi, diciamo, avere in ogni caso dei servizi o fuori controllo o dei servizi che fanno attività, diciamo, poco legali attraverso società esterne, diciamo, in ogni caso è un grosso problema. È un grosso problema per la democrazia, tanto che appunto l'azienda israeliana dice che l'Italia ha violato il codice etico, cioè come se fossimo un paese non democratico, in un regime.
Era Giovanni Tizian del Domani, che lo avete sentito, citava tra gli spiati anche Luca Casarini, che oggi è un militante di Mediterranea Saving Humans, si occupa di salvare i migranti in mare, molti dei quali partono dalla Libia. La sua reazione di stupore alla notizia è stata raccolta dal nostro Andrea Monti.
Venerdì scorso sono stato informato con un messaggio da Meta, dalla società Meta che gestisce i servizi WhatsApp, per dire, o Facebook e altre cose, che praticamente il mio telefono era stato diciamo contaminato da uno spyware molto sofisticato e che dovevo assolutamente cambiare telefono. Questo era il consiglio. E per avere più dettagli su questo tipo di operazione che mi aveva colpito, mi dava un link, un centro di ricerca che sono i loro consulenti, che si chiama The Citizen Lab, che è basato all'Università di Toronto. Li ho contattati e questi mi hanno confermato che c'è stata una attività di spyware di tipo militare, quindi ad alto livello, che ha coinvolto 90 target in tutto il mondo, attivisti e giornalisti d'inchiesta, e che loro appunto erano a disposizione per aiutarmi a capire le attività che erano state fatte contro di me da questo tipo di sistema. Avere a che fare con questo tipo di diciamo così di livello è abbastanza, cioè io sono abituato a situazioni, intercettazioni o cose del genere da tutta la vita, però questo uso, e poi questi 90 target, perché mi ha incuriosito anche questa roba qui. Poi piano piano sono cominciati a spuntare, uno è il direttore di Fanpage, per dire, un altro è un giornalista di inchiesta libico in esilio che fa inchieste sulla mafia libica, sui rapporti tra Libia e Italia, eccetera. Quindi qualche altro difensore dei diritti umani, attivista, eccetera. Quindi è chiaro che l'ambito su cui si è sviluppata questa roba, almeno per quanto riguarda gli italiani, diciamo così, è quello della questione libica, che con il caso Al-Masri, guarda caso, cioè, di cui stiamo discutendo sotto ogni sfumatura, no? E quindi oggi ho reso pubblica la cosa, perché vorrei che tutti quelli che hanno ricevuto questo messaggio, che magari hanno paura, che magari diciamo non sanno bene come affrontare le cose, eccetera, innanzitutto appunto si può organizzarsi, si deve denunciare, disvelare quello che accade, appunto, non so, un torturatore, trafficante di esseri umani fatto fuggire e portato con un volo di Stato in Libia, e poi attivisti invece che praticano la solidarietà, che comunque cercano di aiutare quelli che sono deportati nel deserto o rinchiusi in un lager libico, che invece vengono spiati con software militari, eccetera. E anche abbiamo rivolto, come Mediterranea, due domande al governo: se il governo sapeva di questa operazione e se i servizi segreti italiani usano Paragon, giusto così per... C'è un'intervista Perché questo caso ha fatto più risonanza a livello internazionale per ora che qui, no? Perché qui non si sapeva bene, eccetera. A livello internazionale ha fatto il Guardian, sta seguendo bene la vicenda, ma anche la Reuters, ma anche altre riviste, sia specializzate di tecnologia, perché è chiaro che questa cosa per arrivare al mio telefono, ai nostri telefoni, hanno dovuto craccare i sistemi di sicurezza di WhatsApp, di Meta, per cui questa cosa ha anche un risvolto, come dire, commerciale, no? Cioè nel senso comunque di contenzioso. E dall'altra parte, perché l'attenzione, diciamo soprattutto nel mondo anglosassone, a questo tipo di incursioni nella libertà, che limitano la libertà della società civile, eccetera, è molto alta, perché appunto evidentemente è un nodo fondamentale. La cosa paradossale, e chiudo, è questa: che ad avvisarmi che sono intercettato dal sistema, dai servizi segreti, che ne so, eccetera, è Meta, cioè è Zuckerberg che mi avvisa. E quindi questo spiega, da un lato loro sono potentissimi perché noi siamo connessi permanentemente con questi smartphone, con il livello tecnologico che c'è, eccetera, e quindi loro possono raggiungerci dappertutto, entrarci da tutte le parti, eccetera, attraverso questi sistemi. Ma dall'altra parte sono anche fragilissimi, perché se mi avvisa Meta significa che qualcosa non quadra, cioè nel senso non mi ha avvisato il centro di soccorso degli attivisti sociali, mi ha avvisato una multinazionale che gestisce sistemi di comunicazione e quant'altro, e il cui fondatore era alla investitura presidenziale di Trump, ecco, per capirci. Per cui questo mi fa sorridere, mi fa dire anche che cos'è Matrix, no? Sembra gigantesca, poi sono riuscito a capire che mi stavano spiando e posso chiederlo adesso, oltre che posso organizzarmi, perché adesso il mio telefono è sotto un'indagine civile del laboratorio Citizen Lab di Toronto, con ricercatori ad alto livello che stanno cercando, non solo sul mio telefono, proprio di trovare tutte le tracce delle attività che questi hanno fatto e da quanto tempo. E quindi questo però ci offre anche la possibilità di auto-organizzarci, perché ormai praticare la solidarietà è diventato un reato, cioè dentro sto mondo alla rovescia è così. E qui però bisogna organizzarsi, bisogna non prendere paura e anzi usare questa prova per diventare migliori.
Ecco, Luca Casarini che cita Matrix proprio mi induce a chiamare Marco Schiaffino. Buonasera Marco. Spero che mi senta Marco Schiaffino, altrimenti dobbiamo ricollegarci. Eccolo qua. Ci sei? Sto provando a parlare con Marco Schiaffino che non mi risponde. Allora adesso io in diretta, mentre parlo con voi, e spero che la cosa duri pochi secondi, lo chiamo con un altro metodo, perché ce ne prepariamo sempre un paio, altrimenti poi quando succedono queste cose rimaniamo a secco. Marco Schiaffino che è il nostro esperto di tecnologie e che con il quale voglio concludere questa trasmissione. Ci sei Marco?
Ci sono.
Eccoti qua, anche perché l'esperto di tecnologie con cui non ci si riesce a comunicare, a collegare, sarebbe proprio una bruttissima figura. Hai sentito Casarini che
mi
cita...
Mi ero buttato per non darti fastidio.
Hai sentito che... Allora è la colpa tua. Hai sentito sì, Casarini sì, che certo. Dice che sembra Matrix. Ti piace questa immagine?
Ma sì, un po' sì. C'è da dire che quello in cui ci stiamo muovendo è un contesto in cui c'è un grandissimo caos, è un po' il Far West assoluto. Devo dire che in questo caso è anche già andata bene di avere a che fare con una società come Paragon Solutions, che con tutte le tare che possiamo dare a un'azienda che produce spyware, quindi software per spiare delle persone, sta dimostrando perlomeno di avere dei rigidi canoni etici nella vendita dei suoi software. Il fatto che abbia deciso di interrompere il contratto con l'Italia credo che ne sia la maggiore dimostrazione.
Ma questo, al di là dell'aspetto etico, Marco, è anche un po' una firma sulla responsabilità del governo italiano.
Sì, fra l'altro io credo che non ci siano precedenti in questo caso, perché di solito le aziende che si occupano di questo tipo di attività tendono a non prendere posizioni, cioè diciamo che il profitto per loro viene prima di tutto. Io ho in mente i vari casi di NSO Group, che è un'altra società israeliana che fa lo stesso tipo di attività, che ha sempre negato tutto anche di fronte a casi clamorosi. Mi viene in mente l'assassinio del giornalista del Washington Post Khashoggi, in cui era coinvolta NSO Group, perché il governo saudita ha utilizzato quel software per tracciarlo, hanno negato sempre tutto. In questo caso c'è stata invece una presa di posizione netta. Ora il problema è del governo italiano.
Senti, no, io ti dicevo che è una firma, perché nel momento in cui la società Paragon afferma noi questo software lo forniamo solo per determinati utilizzi, lotta al terrorismo, lotta alla droga, il fatto che se ne vadano ci dice che è stato usato male per fini, diciamo, non contrattuali.
Sì, devo dire che allora l'utilizzo
è una deduzione, mi rendo conto, però di questo stiamo parlando.
Sì, sì, no, ma è questo il dato che emerge, perché consideriamo ora Luca Casarini è un attivista, sappiamo però che l'attuale governo lo considera un potenziale criminale, poi i giudizi su questo tipo di valutazione variano. Però quando parliamo di un giornalista stiamo dicendo qualcuno che lavora in una categoria che è la nostra, che è tutelata da leggi nazionali e internazionali, cioè c'è una legge nazionale italiana che impedisce l'intercettazione dei giornalisti, c'è un regolamento europeo che impedisce l'utilizzo di spyware specificatamente, ed è entrato in vigore il 7 maggio di quest'anno proprio nei confronti dei giornalisti. Quindi una violazione abbastanza evidente riguardo diritti civili, diritti alla libera informazione. La notizia evidentemente è clamorosa, è una firma bella spessa, in grassetto, mettiamola così.
Grazie Marco. Marco Schiaffino, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, buon lavoro.
Quasi le 8:30, Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'orizzonte delle 20 è come sempre per domani attorno alle 20, e rimanete con noi se volete con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.